Newsline Sera.
18.45, Domenico Guarino in studio per la Newsline serale di giovedì 4 dicembre 2025. Una buona serata a tutti voi. La cronaca in apertura, lo scientifico Valsneri di Lucca, come al liceo Giulio Cesare di Roma. Nei bagni dei maschi compare la scritta shock, lista stupri. La polizia ha avviato accertamenti per risalire l'autore della scritta del disegno, non un simbolo fallico, come specificato successivamente, ma un organo genitale femminile. È il segno di quanto la cultura dello stupro e della subordinazione della donna sia ancora diffusa e di quanto sia fondamentale che l'educazione all'affettività, alla sessualità sia resa obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado. Questo quanto ha dichiarato l'assessora regionale all'istruzione Alessandra Nardini.
Chiedo scusa io a nome del genere maschile per l'accaduto. Spero sia il gesto di pochi cretini. Così Marcello Pierucci, presidente della provincia di Lucca, su quanto scoperto nei bagni riservati agli studenti maschi del liceo scientifico Vallisneri della città. Sulla parete a caratteri cubitali in stampatello la scritta lista stupri e poi due numeri corrispondenti ad altrettanti nomi di studentesse. Un fatto che ha scosso la comunità scolastica, a cominciare dalla dirigente, corsa subito ad allertare le forze dell'ordine. L'ordine. Scritte cancellate, ma lo sgomento e il dolore, quelli non si rimuovono con un colpo di pennello, e così l'eco del gesto si riverbera a vari livelli della società civile e delle istituzioni. Si mobilitano anche i sindacati, dalle RSU alla FLC-CGL di Lucca, un episodio da non sottovalutare, dicono, e sul quale sono già in corso accertamenti da parte della polizia. Intanto la madre di una delle due ragazze ha fatto denuncia alla questura, mentre la scuola fa sapere di star valutando l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di chi si è reso responsabile del gesto una volta individuato. Rimane lo sconcerto rispetto a un episodio da cui gli allievi hanno preso subito le distanze, loro che coltivano concetti quali l'accoglienza e che lavorano su temi come il ripudio della guerra, il valore della resistenza e altri di stringente attualità.
Servizio era di Sandra Salvato. A Prato invece un uomo di 53 anni è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale su più pazienti durante sedute di idrocolonterapia. L'indagine è partita dalla denuncia di una donna che ha raccontato di essere stata molestata durante un trattamento in uno studio privato alla prima periferia della città. La procura rivolge un appello diretto a chi ha vissuto situazioni simili. Giorgio Bernardini.
Somigliano un po' ad una resa dei conti prossima.
Allora, non abbiamo il servizio, recuperiamo quanto prima. Andiamo alla politica, perché sabato la direzione regionale del Partito Democratico, poi il 17 gennaio l'Assemblea regionale con in mezzo 40 giorni per sciogliere le tensioni degli ultimi tre mesi. Mentre i riformisti annunciano che non entreranno in un'eventuale segreteria di un Fossi bis. Sentiamo il servizio appunto di Raffaele Palumbo.
Somigliano un po' ad una resa dei conti, prossimi appuntamenti del Partito Democratico in Toscana. Sabato la direzione regionale, la prima di sostanza dopo le elezioni regionali, le altre erano servite a ratificare la candidatura di Gianni e le liste elettorali. Questa volta si dovrà discutere di politica, di scelte, di cose che non sono andate giù ad una parte del partito, che non hanno funzionato, dal listino bloccato alla mancata elezione di un consigliere per la Piana fino all'esclusione del candidato pratese, il riformista Matteo Biffoni, che nonostante le 22.000 preferenze è rimasto fuori dalla nuova giunta regionale. Proprio i riformisti hanno anticipato che non ci sono le condizioni per entrare in una nuova segreteria regionale, che il segretario Emiliano Fossi ha già annunciato di voler azzerare per rifarne una tutta nuova. E in ogni caso un momento decisivo e delicato per la tenuta della leadership di Fossi, la fase 2 della sua segreteria dovrebbe servire a calmare le acque che al momento sembrano rimanere parecchio agitate sul versante pretese certamente, ma non solo, anche sul versante Siena, Empoli e Livorno e Firenze, dove dicono gli scontenti non c'è stata nessuna analisi né autocritica per un risultato alle regionali poco felice. Sotto accusa il modello di partito, la sua gestione del dissenso interno, anche sul versante degli amministratori. La tregua di Montepulciano sembra già finita, 40 giorni per il PD toscano per ricomporre un quadro dove al momento tutto sembra in movimento per approdi ancora molto incerti.
Udienza il 18 febbraio davanti al TAR della Toscana invece per il ricorso di Toscana Rossa a seguito delle regionali dello scorso ottobre. La lista di sinistra, ricorderete, è rimasta fuori dal Consiglio regionale perché ha ottenuto il 4,5% e non il 5% che equivale alla soglia di sbarramento. Tuttavia Antonella Bundu come candidata presidente di Toscana Rossa aveva ottenuto il 5,2% alle preferenze, quindi sarebbe entrata. Secondo i ricorrenti, una parte di elettore ha espresso così un'indicazione di voto chiara senza mettere la seconda croce sulla lista. Problemi di interpretazione di una legge elettorale toscana viene ritenuta carente. Se il TAR della Toscana darà ragione a Toscana Rossa, possiamo entrare in consiglio regionale con uno o due persone, come calcolato il nostro studio legale, ha dichiarato oggi Bundu presentando il ricorso. Sentiamo.
Oggi abbiamo una data, che è il 18 di febbraio, dove decideranno se riusciremo ad entrare già da febbraio del 2026 oppure se dovremo andare, insomma, aspettare quello che è il Consiglio di Stato. Volevo solo cogliere l'occasione per dire che questa legge elettorale, così come ha detto anche Gianni all'inizio, dopo le elezioni va assolutamente cambiata, perché così come è stato detto 72.300 e passa persone sono senza una rappresentanza. Sappiamo che se entriamo 1/2 persone, così come calcolato dal nostro studio legale che ci sta seguendo, usciranno 1/2 consiglieri regionali del centrodestra. Chiaramente si dovrà anche tutto per quel che è, insomma, il don't, per come funziona, anche il centrosinistra dovrà avere, diciamo, forse dovrà riassettarsi. Per quel che riguarda chi dovrà uscire, noi abbiamo notificato a Guidi, come sapete, di Massa Carrara, se non sbaglio, di Fratelli d'Italia. Molto probabile che anche Stella, forse non Guidi, forse Marco Stella di Forza Italia sarà la persona che dovrà lasciare il Consiglio regionale nel caso noi dovessimo entrare. Però tutto questo anche lì, guardando com'è la legge elettorale, ancora non abbiamo alcuna certezza. E noi non siamo dentro, è una cosa che dovrebbe in qualche modo indignare tutti, un po' come hanno detto all'inizio, e non dobbiamo lasciarlo passare, ma non solo per noi. Anche se dovesse andare male, continueremo con il Consiglio di Stato, ma anche se dovesse andare male anche lì, che pensiamo di no, questa è una questione che va sollevata da voi per primi come giornalisti, ma anche dagli elettori e delle elettrici, perché non deve succedere per le prossime tornate elettorali.
Francesco Raspini, esponente del PD e candidato sindaco per il centrosinistra alle elezioni 2022, ha rassegnato le proprie dimissioni al Consiglio Comunale di Lucca. Al suo posto entrerà Valeria Giglioli, ex assessore al sociale, con Alessandro Tambellini e candidata con AVS alle ultime elezioni regionali. È il momento di aprire una nuova stagione politica per il centrosinistra lucchese, ha spiegato Raspini all'indomani delle elezioni regionali che hanno visto l'affermazione della coalizione progressista anche nella città di Lucca. È tempo di aprire il cantiere, dice Raspini, e condurrà l'individuazione di un candidato forte e autorevole per le elezioni comunali del 2027. E a proposito di politica, questa mattina ospite ai nostri studi la sindaca di Firenze Sara Funaro. Dalla vicenda albanese al Partito Democratico, dalla sicurezza in città alle questioni dell'urbanistica, tanti temi trattati in un'intervista che trovate in versione integrale anche in video sui nostri social e su controradio.it. Sara Funaro è intervenuta anche sulla questione dell'ex convitto della calza e alla richiesta di incontro della proprietà risponde con: non funziona così, le regole vanno rispettate. Poi sulla tranvia, dove dice Sara Funaro, i lavori vanno avanti, ma per i cantieri chiediamo un sacrificio ai nostri cittadini. Ascoltiamo un breve estratto dell'intervista.
Ma allora l'amministrazione in realtà si è già mossa e sta facendo tutti i controlli che devono essere fatti, per cui non è che viene fatto qualche cosa di strano.
Vi incontrerete però, addirittura sono stati proposti dei giorni, insomma un'agenda a cui rispondere.
Non funziona così, per cui se uno ha avuto dei permessi per fare un tipo di attività, quell'attività deve fare, non ne può fare delle altre. Questo per me è un punto fermo. L'amministrazione fa i controlli che devono essere fatti, li fa in maniera rigorosa, perché la polizia municipale, l'abbiamo visto dai vari controlli che sono usciti, li sta facendo in maniera rigorosa. Se stai all'interno delle regole non hai problemi, se stai al di fuori delle regole hai dei problemi. I nostri uffici sono sempre stati disponibili e sono disponibili a incontrarsi, a confrontarsi e affrontare le questioni tecniche, perché è giusto che lo facciano gli uffici. L'interlocuzione è questa.
La tranvia, tema tranvia, uno sguardo sui cantieri, ma soprattutto anche sulla fruizione.
Abbiamo il tema dei cantieri, è verissimo, io ho chiesto sia all'assessorato sia a tutti gli uffici, e lo sto facendo anche io personalmente, di andare continuamente e raccontare ai cittadini i vari step, i vari passaggi che vanno in avanti, perché noi sappiamo che in questo momento con i cantieri della tramvia di Bagnarripoli abbiamo un pezzo di città che ha impattato in maniera molto forte. I lavori stanno andando avanti, devo dire stanno andando avanti anche spediti, perché lavorano e stanno rispettando il cronoprogramma, ma siamo consapevoli che stiamo chiedendo un sacrificio. La cosa che dico ai nostri cittadini è: io non dico che non ci sia un problema, la cosa che noi chiediamo anche è un periodo che ha una fine. Alla fine di questi cantieri poi ci sarà un'ulteriore risposta per muoversi, anche per fare in modo che chi non può utilizzare i mezzi pubblici poi possa avere anche le strade più libere per muoversi, per cui il nostro obiettivo è dare la doppia risposta: più trasporto pubblico ma anche più spazio per i cittadini che si devono muovere in macchina.
MOM, Museo oltre il museo, la mostra che espone i risultati del progetto di ricerca PRIN del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze e dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. Tema: il ruolo del museo contemporaneo nel rapporto fra arte, architettura e città, prendendo come caso di studio Firenze. Inaugurazione giovedì 11 dicembre alle 12 alla Manifattura Tabacchi, loggiato Piazza delle Sigaraie, e alle 17 al Dipartimento di Architettura, via della Mattonaia 8. Fino al 25 gennaio ad ingresso libero in collaborazione con Manifattura Tabacchi. Info Unifi PRIN MOM.
Chi aria tira là fuori?
Non lo dico.
In una Romania stremata dal regime di Ceaușescu, 6 persone cercano di resistere, di sperare, di restare umane. L'anno nuovo che non arriva. Film premiato a Venezia racconta la notte in cui tutto è cambiato. Allo Spazio Alfieri la storia prende vita tutti i giorni fino al 10 dicembre. Info spazioalfieri.it.
Se tu vuoi rimanere presto te ne pentirai. Qui non cambierà mai nulla, nemmeno fra 30 anni.
A Natale, libri per te. A Peccioli, dal 6 all'8 dicembre, uno speciale temporary store in cui acquistare libri, risparmiando fino al 50%. Ma non finisce qui. Presentazioni e incontri con tanti ospiti: Luca Sofri, Massimo Gramellini, Enrico Mentana, Daria Bignardi, Domenico Starnone, Viola Ardone, Mauro Corona, Maurizio De Giovanni, Mariangela Gualtieri, Dario Bressanini e altri ancora. Info fondarte.peccioli.net. Arriva Christmas in Manifattura. Nei weekend di dicembre le botteghe, gli atelier e i negozi di design contemporaneo di Maca District, il centro commerciale naturale di Manifattura e Cascine, aprono le loro porte con proposte speciali insieme ad artigianato locale, musica, degustazioni, laboratori e spettacoli capaci di incantare grandi e piccoli. Vieni a visitare Manifattura Tabacchi a Firenze per un Natale diverso, autentico, sostenibile, condiviso. Scopri il programma completo su macadistrict.it. Contest 2025, seconda semifinale. Sul palco Prolex e Zach Blue, Roxanne, Acanto, Vicky Leroy, Succinto e Problemi di Fase.
Appuntamento venerdì 5 dicembre al Glu di Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito. E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, sponsor BEC Speakers. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Impruneta e il Bivio, con la variante di Vallico in direzione Bologna, e in direzione Roma tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Impruneta e tra Firenze Sud e Incisareggello. Passiamo sulla 11, dove sempre a causa del traffico intenso code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa e code in uscita a Sesto Fiorentino per un incidente sempre in direzione Pisa. Da segnalare anche code sul ramo d'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Passiamo adesso sulla Fiepilì, dove per un incidente si registrano 5 km di coda tra Firenze Viadotto Indiano e Ginestra Fiorentina, con code in uscita alla Strassegna in direzione mare. Città di Firenze, per l'allestimento di un ponteggio nella giornata di domani 5 dicembre sarà chiusa via Ricasoli nel tratto tra via dei Pucci e via degli Alfani. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Siamo riusciti a recuperare il servizio di cronaca di Giorgio Bernardini sull'uomo in 53 anni finito agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale e abuso della professione medica. Sentiamo.
Tutto è partito dal racconto di una donna. Durante una seduta in uno studio medico avrebbe subito molestie. Il suo coraggio ha portato la squadra mobile e la procura a scavare in profondità. E proprio dalle verifiche è emersa la possibilità di altri episodi, almeno tre, secondo quanto riferiscono gli investigatori. Un uomo di 53 anni è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di aver abusato sessualmente di alcune pazienti durante sedute di idrocolonterapia, una pratica invasiva proposta come trattamento medico, che l'indagato però non aveva alcun titolo per effettuare. L'uomo, un'ex guardia giurata, operava infatti all'interno dello studio gestito dalla moglie, medico endoscopista. Ora anche lei è indagata per aver favorito e in parte diretto l'attività abusiva del marito, indirizzando lo studio ai pazienti. Le perquisizioni nello studio hanno aggiunto ulteriori elementi inquietanti. Gli inquirenti avrebbero trovato condizioni igienico-sanitarie precarie, sonde pronte all'uso lasciate accanto a un bidone della spazzatura e un ambiente che, secondo la procura, non rispetterebbe gli standard necessari per i trattamenti così delicati. Tutto il materiale è ora al vaglio dell'ufficio di igiene della ASL Toscana Centro. La procura rivolge anche una appello diretto a chi ha vissuto situazioni simili. Chiunque abbia subito abusi, molestie o comportamenti inappropriati durante trattamenti sanitari è invitato a denunciarlo, perché, spiegano gli investigatori, soltanto facendo emergere tutte le testimonianze sarà possibile ricostruire con completezza la vicenda.
E ora ci collegiamo in diretta con Piazza Elia della Piccola a Firenze, dove raggiungiamo Simone Giaffaldoni, comitato cittadini attivisti San Jacopino. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti.
Per la manifestazione siamo stanchi di avere paura. Allora Gianfaldoni, innanzitutto quanta gente c'è?
Siamo 300 persone all'appello, insomma, è un bel risultato visto insomma il periodo e l'orario serale.
Perché siete in piazza?
È per chiedere attenzione, per chiedere sicurezza per i nostri quartieri, non solo ora quello dove stiamo a fare la manifestazione in questo momento, il quartiere di San Jacopino, che poi insomma, è il quartiere uno, il centro storico, ma per tutta la città, perché insomma la sicurezza insomma proprio sta migliorando sempre di più.
Ne abbiamo parlato tante volte anche con lei di questa vicenda. Cosa manca a suo parere, nonostante tutti parlino di interventi, il problema si è riconosciuto da più parti, però sembra che il bandolo e la matassa non si riesca a trovare.
Il problema non è semplice, è complicato, dalle forze d'ordine sono ai minimi termini, dalle leggi che non ci aiutano, non aiutano le cause dei cittadini, le carceri sono piene, fa tutto che è veramente... si rivolge sempre male, insomma cercano tutti di fare il possibile, perché noi siamo le forze d'ordine, l'abbiamo ringraziato anche adesso che sono qui, però ecco, il problema è di difficile risoluzione, però bisogna cercare tutti insieme di fare qualcosa di più in tutte le zone. Ora sono alla stazione, bene, però ecco, a 100 metri dalla stazione, come questo il quartiere di San Jacopino, manca qualsiasi tipo di controllo forte per sradicare le cose che esiste, insomma, che i problemi esistono, ma che poi insomma bisogna tutti insieme fare qualcosa.
Ma in ultima istanza, cosa rispondete a chi dice che date un'immagine brutta e non reale di Firenze?
No, assolutamente, ma vuol dire che non vuole bene a Firenze quello che dicano queste cose, perché sotto gli occhi di tutti cosa succede, e tutti i giorni si legge cosa succede, accoltellamenti e quant'altro. Questa è la realtà, inoltre stare giù da chi ne bisogna fare qualcosa in più. È difficile, però bisogna cercare tutti insieme di fare qualcosa, ognuno per conto suo, ognuno per conto proprio, ma fare qualcosa.
Grazie Simone. Prego. Gianfaldoni, Comitato Cittadini Attivi San Jacopino, buona serata, buona manifestazione.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Maggio musicale fiorentino, salta la prima di stasera della Passione secondo Matteo di Bach, le RSA, SLC, CGL, Fistel, CISL, Wilcom, Fisal, CISL rendono noto che nelle assemblee personali è stata deliberata all'unanimità la proclamazione dello sciopero. Le motivazioni e le richieste alla sovrintendenza nelle parole di Nicola Lisanti del Maggio musicale Wilcom.
Prima di tutto il problema è quello del potere retributivo. Dal 2014, come abbiamo scritto nella nostra dichiarazione di sciopero, abbiamo subito una decurtazione confermata in tutti questi anni. I lavoratori del Maggio hanno contribuito con il taglio dello stipendio Salvare il Maggio per oltre 20 milioni di euro, per tutto il teatro, i musicisti che sono artisti del coro, ma per tutti, per i tecnici, per gli amministrativi, tutto il teatro vive per la sua proposta, per la proposta culturale che fa, per il suo ruolo, diciamo, sociale che ha, e quindi siamo tutti, diciamo, implicati in questa cosa, anche quelli che normalmente non si vedono quando noi facciamo gli spettacoli. Sì, poi appunto il silenzio, perché poi fondamentalmente quello che noi chiedevamo era proprio una presa di posizione politica, un riconoscimento di questo problema, il fatto che noi capiamo quali sono i problemi, anche le risposte, diciamo, la nota che ha diffuso la fondazione, il riferimento al fatto che in questo momento non è possibile stipulare integrativi in quanto siamo in trattativa per il contratto nazionale. Noi lo sappiamo, però chiedevamo un percorso che fondamentalmente non ci è stato dato. Quindi per questa stenta di presenza e di riconoscimento non potevamo che prendere questa decisione.
Questa sera alle 21 alla Casa del Popolo di Querceto, a Sesto Fiorentino, iniziativa pubblica No alla Pista, intervengono i sindaci della Piana e il consigliere regionale Lorenzo Falchi di AVS, collegato con noi. Buonasera Falchi.
Buonasera a tutte e tutti.
Insomma, dopo il decreto del Ministero, il decreto di via, c'è ancora spazio per fermare l'opera?
L'abbiamo già dimostrato in passato, in realtà le approvazioni, soprattutto quando avvengono dal nostro punto di vista con gravi carenze del procedimento, poi si infrangono nei tribunali, e noi abbiamo tutta l'intenzione di far valere anche stavolta nei tribunali le nostre ragioni che sono anche politiche, ovviamente principalmente politiche. Nei tribunali si sollevano quelle tecniche e procedurali, riteniamo che anche su questo progetto ci siano tanti elementi da far valere anche in sede giudiziaria.
Dal punto di vista politico, lei non vede una contraddizione tra l'essere in maggioranza con Gianni, che è uno dei fautori dell'aeroporto, e questa posizione di contrarietà risoluta?
Beh, guardi, su questo siamo stati molto chiari e mi sembra lo stiamo anche dimostrando oramai nei fatti. È un tema su cui non è possibile trovare un accordo e non c'era nessun accordo all'interno della maggioranza. È l'unico tema su cui abbiamo posizioni molto diverse. Alleanza Verdi e Sinistra ha sempre espresso la propria contrarietà. Mi pare oggettivamente che anche dentro altre forze politiche della maggioranza in regione ci siano posizioni molto simili alla nostra. Penso ad esempio al Consiglio Comunale di Pisa, che si è espresso all'unanimità, quindi anche con le forze politiche della sinistra e del centro-sinistra, contro l'opera. Penso alle posizioni tenute a Prato o in tante aree della Piana Fiorentina, dove c'è una forte contrarietà all'opera che è trasversale, non è solo ovviamente di Alleanza Verdi e Sinistra. Noi questo è un elemento di forza, abbiamo sempre fatto valere il costruire alleanze su un tema sul quale ci giochiamo un pezzetto del futuro della Piana. Io credo sia un errore profondo decidere di fare un nuovo grande aeroporto per raddoppiare il numero dei passeggeri e di conseguenza dei turisti su Firenze. Avremo bisogno di ben altre opere e non distruggere quello che potrebbe essere, dovrebbe essere, speriamo proprio che sia, il Parco della Piana.
Grazie a Lorenzo Falchi, consigliere regionale AVS. Ripetiamo l'appuntamento questa sera alla Casa del Popolo di Querceto alle 21 a Sesto Fiorentino, iniziativa pubblica No alla Nuova Pista. Buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie, arrivederci.
Nel 2026 Controradio compirà 50 anni. 50 anni divertenti, 50 anni irripetibili, 50 anni impegnativi.
Controradio era con te negli anni 80, quando raccontava la nuova musica e i fermenti artistici che stavano cambiando il mondo che conoscevamo. Era in diretta con te la notte dello scoppio della guerra del Golfo. Era con te durante il Social Forum di Firenze. Era con te quando eri bloccato in auto durante le grandi nevicate e quando per settimane sei rimasto chiuso in casa per la pandemia.
Ogni giorno Controradio ti racconta cosa accade. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze presenta il Master in Interior Design, 12ª edizione, finalizzato alla formazione di figure professionali nel settore dell'architettura degli interni e dell'arredamento, e il Master in BIM per la gestione di processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti, 8ª edizione, che ha l'obiettivo di formare professionisti nell'ambito del Building Information Modeling. Iscrizioni entro l'8 e il 9 gennaio. Info masterinteriordesignunifi.com e lbimunifi.it. ISIA Firenze presenta Electroshock, una conferenza che esplora la scena New Wave fiorentina dagli anni Ottanta con l'obiettivo di valorizzare le culture giovanili come patrimonio culturale condiviso. Venerdì 5 dicembre alle 17.30 presso Murate Art District di Firenze. Iniziativa promossa nell'ambito di Florence New Vintage, progetto selezionato da City Open Museum, iniziativa nazionale finanziata dal PNRR e coordinata dall'Accademia di Belle Arti di Carrara. Programma dettagliato su fvn.fi.it.
Controradio.
Allora, stasera non vi ho dato il numero del WhatsApp, ve lo do ora per i vostri messaggi, commenti alle notizie. Stasera non ho un tema particolare da proporvi, se non quello della storia finale. Comunque il numero WhatsApp è 342 8104 111, se non quello della storia finale che vi racconteremo. Insomma, questa cosa, sapete, il mercato immobiliare fiorentino è veramente così pazzesco, no? nel senso etimologico del termine. È roba da pazzi proprio, però non eravamo arrivati ancora a questa chicca che è stata denunciata da Salviamo Firenze per Vivere, cioè 12 metri quadri senza finestre con tanto di cin per farci un bellissimo Airbnb a 150.000 euro, poco, roba cheap, zona Santa Croce. Fateci un pensiero. Allora, è arrivato un messaggio su questo da parte di Nico Rosso che dice: io a chi lo vende a quei prezzi lo metterei a 3 anni a Sollicciano per turbativa di mercato. Altra soluzione: se questo è il bene messo a disposizione per gli alloggi popolari. Però giustamente Nico Rossi ci dice che in 12 metri quadri il popolo non c'entra, in effetti diventa difficile. È una storia che eravamo abituati a sentire su Londra, no? Cioè Londra, a Parigi, ma a Londra soprattutto ne ho sentite di storie del genere, persone che abitavano in monolocali tutto compresi 18 metri quadrati però a Firenze eravamo abituati a altre cose. Non lo so, cosa ne pensate? 342 8104 111, una china irreversibile, o abbiamo degli strumenti ancora per intervenire, eventualmente quali? Carmelo mi dice un saluto, te lo posso sempre fare? Certo, assolutamente. Intanto ti ringrazio per gli ottimi gianduiotti con cui hai omaggiato la redazione, per cui grazie e auguri di Natale. Insomma, è presto, però intanto i gianduiotti li abbiamo mangiati. Andiamo avanti. Saranno 367 gli interventi di manutenzione straordinaria e riduzione del rischio residuo collegati all'alluvione del novembre 2023 che potranno essere realizzati grazie ad un'ordinanza firmata oggi dal presidente della regione Toscana Eugenio Gianni nella sua veste di commissario straordinario per l'emergenza. Sentiamo.
Il governo aveva stanziato, rispetto al miliardo previsto con la prima stima che avevamo fatto, 131 milioni a settembre. Noi abbiamo fatto una proposta di quasi 400 interventi. È emerso che per realizzare interventi pari a quel 131 milioni sono 367. La mia ordinanza quindi dà il via. Chi li fa? i comuni, i consorzi di bonifica, il genio civile, le province, e quindi da oggi sono tutti mobilitati perché sono interventi su cui c'è il finanziamento e quindi basta seguire le procedure nei tempi più rapidi per poter predisporre poi sui fiumi quello che è necessario. Questi 131 milioni di lavori si accompagnano poi all'iter dei rimborsi. Voi vi ricordate che eravamo poco più di un mese fa a circa 500.000 euro di rimborsi, oggi siamo a più di 3 milioni. E sono diventati 1.294 coloro che sono stati già liquidati come rimborso. Dobbiamo arrivare a liquidare le domande che partite da più di 8.000 domande, ammissibili poco più di 6.000. Con il rendiconto presentato anche a una domanda ammissibile siamo a circa 3.000 domande, ecco 1.300 sono state già liquidate.
No, vabbè, meraviglioso. Abbiamo casi ancora peggiori di quello che tratteremo, perché il nostro ascoltatore ci ha mandato un annuncio su casa.it, possiamo dire, perché è pubblico, motore di ricerca, monolocale, prendete appunti, monolocale in vendita in zona centro storico a Firenze, via Calzaiuoli praticamente, 110.000 euro per 10 metri quadri. Avete capito bene, 110.000 euro per 10 metri quadri, quarto piano senza ascensore, quindi stiamo parlando di 11.000 euro al metro quadro. Bene, dai, chip, anche questo si può fare tranquillamente. Intanto il Comune di Firenze, su proposta dell'assessorato all'innovazione, ha predisposto il piano strategico per l'adozione dell'intelligenza artificiale 2026-2028. Il documento definisce una strategia chiara per un utilizzo responsabile, trasparente e sicuro delle tecnologie digitali in linea con l'AI Act e con le normative nazionali, puntando su efficienza amministrativa, servizi più accessibili e protezione dei dati. L'intelligenza artificiale sarà impiegata per automatizzare attività ripetitive come la protocollazione e risposte standardizzate, ridurre i tempi della burocrazia, migliorare la qualità dei servizi pubblici, questo dice l'amministrazione. Tra le priorità anche la formazione personale e i programmi di alfabetizzazione digitale per i cittadini, con particolare attenzione agli over 65. L'intelligenza artificiale può rendere la pubblica amministrazione più efficiente e vicina ai cittadini nel pieno rispetto della sicurezza, della tutela dei dati e dei diritti. Questo è quanto dice l'assessora all'innovazione Laura Sparavigna, l'abbiamo intervistata.
È ovvio che la tecnologia deve essere uno strumento per avere una città a misura di persona e non per creare distanze. Quattro ambiti di applicazione: il primo è per avere un livello di sicurezza sempre maggiore, quindi la cyber security deve aumentare e noi che proteggiamo e tuteliamo i dati di tutta la cittadinanza, la pubblica amministrazione, dobbiamo essere all'altezza di questa sfida. Il secondo ambito è la gestione e la produzione documentale, far sì che queste bozze possano essere in prima istanza prodotte insieme all'intelligenza artificiale. Dopodiché abbiamo bisogno di una città che possa essere progettata in rapidità e efficienza, così come i bisogni delle persone cambiano, e da qui l'evoluzione del digital twin, che per riuscire a definire in un piano della città abbiamo bisogno di migliaia di dati diversi, dove viviamo, l'età media degli abitanti, la distanza rispetto all'ombra, la temperatura media, gli oggetti atmosferici, dati che messi insieme da un computer di intelligenza artificiale permettono a noi lavoratori e lavoratrici della pubblica amministrazione di dedicarci a come vogliamo costruirli e non piuttosto semplicemente a analizzarli. Per ultimo, un modo per avvicinare la pubblica amministrazione alla cittadinanza. E quindi pensate, in media ogni abitante del nostro territorio italiano spreca 2 settimane della propria vita ogni anno a compilare, imparare a districarsi nella burocrazia, un tempo che non possiamo continuare a perdere. Da qui, con l'intelligenza artificiale, continueremo a investire per un sistema di chatbot fatto in casa, e questo vuol dire con un alto livello di sicurezza, che possa guidare il cittadino a poter capire in poco tempo cosa serve.
Nella sala delle nicchie della Galleria Palatina di Palazzo Pitti, al primo piano, una sezione di capolavori dell'arredamento artistico racconta l'evoluzione dei Royal Interior Design attraverso 3 secoli, dal 600 all'800, e 3 dinastie, Medici, Lorena, Savoia. Pitti fu banco di prova per l'estetica degli interni del Quirinale, molti oggetti della Reggia Fiorentina entrarono poi a far parte del patrimonio della Presidenza della Repubblica. Oggi la presentazione da parte del direttore delle Gallerie Simone Verde, che ha colto l'occasione per fare il punto sul complesso degli interventi in corso. Sentiamo.
Allora, questo è uno dei primi progetti che ho presentato al momento dell'insediamento, perché sono consapevole e estremamente, come dire, convinto dell'importanza del patrimonio immobiliare racchiuso in queste sale e che spesso nella gerarchia della storia dell'arte italiana tendiamo a mettere in secondo piano, a marginalizzare. Sono delle opere d'arte e dei veri e propri capolavori, come si può vedere in questo allestimento, che credo con una certa semplicità li magnifica, la cui installazione in questa sala ha corrisposto anche a un lavoro di restauro della sala stessa, che credo si possa apprezzare e che è un po' il simbolo oggi di tutti i lavori che da mesi stiamo eseguendo a Palazzo Pitti. Come sapete, abbiamo aperto gli appartamenti reali dopo averli restaurati un anno fa, abbiamo restaurato il pavimento della Sala Bianca, in questo momento abbiamo i lavori negli appartamenti del Volterrano, che apriremo l'anno prossimo totalmente, anche quelli riallestiti e restaurati. Abbiamo appena concluso una gara sulla reilluminazione di tutto il piano nobile di Palazzo Pitti. Stiamo lavorando sul sistema del riscaldamento, del rifreddamento, interrando tutta una serie di tubature che invece non ha visto. Insomma, tutta una serie di interventi che da qui un anno e mezzo faranno di Palazzo Pitti veramente il centro dello splendore mediceo fiorentino.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, ecco qua la storia che vi abbiamo preannunciato. Un monolocale da 12 metri quadri alla zona di Santa Croce a Firenze, stanza con cucina elettrica e bagno in vendita, prendete noto, 130.000 euro. La proposta è stata resa nota dal Comitato Salviamo Firenze per Viverci, si trova nel dépliant di un network immobiliare in distribuzione in città. Un alloggio senza finestre da 12 metri quadri e senza finestre a 130.000 euro. Questo viene detto da Salviamo Firenze. Oltre al prezzo folle emergono varie domande: come può avere l'abitabilità? Ma non solo, si chiedono quelli di Salviamo Firenze per Vivere. Nell'annuncio è messo in grande rilievo che ha il CIN per affitti turistici, e allora Salviamo Firenze dice: ma noi ricordiamo che il Comune di Firenze, approvando il regolamento sugli affitti brevi, aveva fissato degli standard tra cui locazioni turistiche brevi esclusivamente in civile abitazione di almeno 28 metri quadri e che il CIN non poteva essere ceduto. E allora tutto questo ci rende conto di un mercato immobiliare sempre più folle per quello che riguarda Firenze. Buonasera Fabio Seggiani e Elsunia, grazie di essere con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Cosa ci racconta questo annuncio?
Se non ci fosse da piangere, la situazione del mercato purtroppo arriva ad estremi ormai che sono davvero imbarazzanti, ma sono imbarazzanti per chi considera ancora il mercato come una cosa si autoregola, e quanto invece sia necessario agire sulla regolamentazione delle norme, rispetto alle norme e controlli. E quindi riporta alla luce una legge regionale impugnata dal governo. Faccio una considerazione velocissima. Un locale da 12 metri quadri non può essere messo in vendita semplicemente perché non può avere l'abitabilità, al di là delle caratteristiche.
Ma ce n'è uno anche di 10 metri quadri, ci hanno segnalato su casa.it.
Sì, no, ma quello che denunciavo qualche settimana fa rispetto anche agli strumenti che ci sono, che aiutano i proprietari sia negli affitti brevi sia nella vendita a vendere cose che non possono essere vendute o ad eludere le normative come gli affitti transitori per usare gli affitti transitori per gli affitti brevi, per gli affitti turistici. È imbarazzante il fatto che ci siano piattaforme che aiutano a fare una cosa del genere, perché quell'appartamento, quella stanza non può essere venduta semplicemente perché non può avere l'abitabilità. Il CIN viene addirittura dopo, perché lì addirittura bisognerebbe avere 28 per essere, diciamo, in regola con la normativa, ma non ha l'abitabilità a figurarsi come può avere il CIN. Ma il fatto che una piattaforma lo pubblicizzi è ancora più imbarazzante.
Beh, naturalmente noi ne parliamo spessissimo, forse siamo stati tra i primi anni fa a lanciare l'allarme insieme con il Sunia, per l'appunto, di come stesse diventando una giungla il mercato immobiliare fiorentino. Ma al di là delle lamentazioni, però, sembra che nulla riesca ad incidere, anzi che si vada sempre peggio. Cosa bisogna fare? Perché la legge regionale, quella che metteva un tetto agli Airbnb, è ferma e lo sappiamo. Il governo ha nessuna intenzione di legiferare. è una parte del problema questo, l'altra parte del problema è che per l'appunto non si trovano affatto appartamenti in affitto, no? Sia per questo, sia per una serie di motivi, i proprietari dicono rischiamo che non ci paghino per morosità, quindi preferiamo tenerli sfitti. Insomma, come si fa? Come si fa a prendere il toro per le corna di un problema che sembra ben irrisolvibile?
Allora, io non considero ancora persa la partita della regolamentazione per quanto riguarda gli affitti brevi. Ovviamente la riconquista di spazi abitativi limitando e regolamentando gli affitti brevi non è la soluzione del problema, è un pezzo, è una cosa che può aiutare. L'altra parte è come si rimette sul mercato i tantissimi vuoti che sono in città e soprattutto come si rimettono sul mercato a prezzi accessibili, perché il problema di Firenze non è tanto non trovare l'affitto, non trova l'affitto la gente normale, non è che non lo trova, non se lo può permettere, proprio perché il mercato è completamente sfuggito di mano. Qui parlo di gente che lavora, di nuclei familiari.
Allora è arrivato un messaggio da parte di Luca che le rivogo, perché Luca peraltro ci dice facciamo morale e orologeria, il che può essere anche un complimento se vogliamo. Meglio fare la orologeria che non farla mare, mai, no, caro Luca? Però Luca pone questo tema: si sta esagerando, il mercato è libero, uno se mette in vendita la sua scatola di 12 metri quadri al prezzo che vuole, se ha un prezzo folle resta lì a prendere la polvere, fine della storia. Il punto è semplice: chi siete voi, ci chiede, per indignarvi sulle scelte di un privato con un bene suo? Chi siamo noi?
Allora, intanto ribadisco che non può essere messo in vendita perché non ha le caratteristiche per poterlo fare, quindi visto che io non faccio morale in questo caso, faccio richiamo il rispetto della legge e delle normative, quindi intanto questa.
Poi no, altro... io a me piace fare anche morale, cioè non la trovo una cosa indecorosa, francamente, soprattutto su certe cose, cioè il fatto che ci sono persone che non hanno una casa perché il mercato è questo, io farei altro che morale. Andiamo avanti.
No,
ma è roba mia, mia. Per l'amor di Dio.
Infatti la morale la stavo facendo sull'altra cosa. Questa non è morale, qui si parla proprio delle caratteristiche legislative e normative. E poi nessuno mette in discussione la proprietà privata, qui si tratta dell'uso sociale della casa per chi ne ha e non ci abita. Quindi come, la domanda era giustissima la tua, come si fa a rimettere sul mercato, ripeto, a disposizione della gente normale, di gente che lavora, perché questa città sta respingendo gente che lavora, soprattutto coppie giovani. Quindi qui nessuno parla di esproprio proprietario di una casa, qui si sta parlando di come, di quali leve poter mettere in moto per rimettere ad uso abitativo, rimettere quindi sul mercato a canoni sopportabili e sostenibili appartamenti in questa città, che sta respingendo, questo è un dato di fatto, mi duole dirlo ma è così, a Firenze. La Firenze, la gente
ma come si fa? Perché poi abbiamo ripetuto la domanda, come si fa? Perché quindi, è arrivato un bel messaggio di Daniele molto lungo che giustamente dice io sono d'accordo, no? Che la questione non si affronta con la limitazione dei key box o qualche necessario appartamento pubblico in più per i marginali, insomma servono politiche ben diverse. Io vorrei anche ricordare, ma siamo in conclusione, poi torneremo su questo tema e la domanda rimane per i momenti in evasa, che qualcuno anche lo fece, no? Le prese le case sulla base di un regio decreto, e questo qualcuno era il sindaco Santo, cioè la Pira, e l'altro è l'esempio dei grandi industriali italiani per parlare liberismo, per mettere la Fiat o anche Olivetti, e costruivano case, no? Per chi andava a lavorare a Torino piuttosto che a Ivrea. E forse questa sarebbe una soluzione. 10 secondi.
La soluzione è offrire un mercato che possa garantire anche ai proprietari, e parlo dei piccoli proprietari, che anche la proprietà va distinta, le garanzie che in caso di morosità ci sia un supporto a garanzia di questo rischio. Questo
perfetto, ci dobbiamo fermare qui, certo è un tema su cui torneremo. Grazie, buonasera Fabio Seggiani al Sunia. Allora, domani è previsione del tempo, sulla Toscana nuvoloso con nubi più consistenti sulla costa e sull'arcipelago, dove saranno possibili piogge sparse, locali rovesci soprattutto in mattinata, poi c'è un miglioramento nel pomeriggio, le temperature sono quasi stazionarie. È davvero tutto, ora la linea va